credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Punto e a Capo. Arriva a Roma, al Teatro Valle, martedì 11 giugno, il testo teatrale Non leggete i libri, fateveli raccontare, un'opera di Luciano Bianciardi nell'interpretazione di Angelo Romagnoli, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, io ho detto testo teatrale, ma non è proprio esattissimo, perché questo testo, Non leggete i libri, fatevi raccontare, non è nato specificamente per il teatro. Vuole un po' raccontarmi come è nato questo progetto?
Ma sì, effettivamente non è un testo teatrale, è un testo che è uscito in 6 puntate su ABC dalla metà degli anni 60, ed è un divertissement alla maniera di Bianciardi. È la storia di sostanzialmente la storia di un manuale che si occupa di prendere un giovane completamente privo di talento e gli si mostra quali sono i passi in società per arrivare man mano alla vetta dell'industria culturale italiana. E nei suoi aspetti vintage è assolutamente divertente e attuale, e io ho deciso di utilizzarlo come testo teatrale, di trarne poi uno spettacolo naturalmente, e con utilizzando quelle che poi sono alla fine le qualità della scrittura di Bianciardi, che è una scrittura molto orale in definitiva. E lui era un uomo che veramente sfiorava l'erudizione e che non aveva nessuna difficoltà a fare sfoggio anche delle sue appunto della sua erudizione, però aveva un senso del divertimento continuo. Ed è un divertimento assolutamente orale, direi quasi da osteria. Cioè, si tratta di un uomo che ha un passato e un'origine maremmana che non nasconde mai, quindi anche nel modo di stare con gli altri, di parlare con gli altri e di scrivere, non è una cosa che rivendica ogni piesso spinto, direi. Quindi questo modo proprio continuamente di attaccare, proprio direi proprio la celia, ecco, direi proprio come etichetta specifica per lui. E questo è comunque un esperimento che io ho tentato di fare per comprendere appunto come si lavora sulla lingua di Bianciardi, che è per il fatto che poi con la compagnia Meno 20 stiamo in questo momento lavorando alla messa in scena della Vita Agra, che un po' sarebbe il cuore dell'operazione del progetto Bianciardi. Quindi toccare Non leggete i libri è una tappa di avvicinamento, per me è un vero e proprio spettacolo, ma l'idea è quella di comprendere come si arriva a dire la lingua di Bianciardi, che appunto è una lingua anche particolarmente intrigante e molto sua. Quindi
Lui in questo testo si rivolge, e questo può essere abbastanza sorprendente, si rivolge ai giovani mediocri per salvarli da un'esistenza mediocre.
Sì, intanto, come dire, un'esistenza mediocre, se vogliamo, oggigiorno è diventato anche un obiettivo nella vita, perché chiaramente lui inizia dicendo che possiamo salvare un giovane mediocre dal fare l'impiegato di banca, che adesso, come dire, non è certamente più vista come una via d'uscita di serie B nell'esistenza, detto francamente. Un tempo invece, come dire, nell'abbondanza del boom economico, questa cosa sembrava essere appunto un semplice approdo tranquillo. Però detto questo, la cosa che mi sembra interessante è che lui si rivolge sostanzialmente ai non raccomandati, e sotto certi aspetti ai non raccomandabili, ossia a quelli che proprio non sono nessuno, a quelli che hanno una madre maestra e un padre cassiere di banca, come dice lui, e che quindi non hanno le risorse sociali per passare davanti alla fila. Quindi come si fa a passare davanti alla fila nel momento in cui non si è proprio nessuno? ci sono un po' degli echi, i suoi sono sempre echi polemici e divertiti, perché mi piace molto pensare al fatto che chi si ostina a pensare che tutto quanto venga condotto in maniera cialtronesca abbia, come dire, una misura di cialtroneria anche egli. Ecco.
È un testo scritto, diceva, a metà degli anni 60, ma ci sono degli echi che mi sembrano molto vicini all'epoca che viviamo.
Ecco, sì, ma vede, insomma, sembra di avere a che fare con un orologio fermo, no? Ha ragione due volte al giorno. Quindi, sì, un po', ecco, insomma, non è una società particolarmente mobile la nostra, insomma, credo che sia sotto gli occhi di tutti, insomma.
Benissimo, io le ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia e naturalmente in bocca al lupo anche per il progetto a cui questo spettacolo fa un po' da volano, diciamo, quindi La vita agra, no, di cui stava parlando.
Esatto, il progetto Bianciardi, che è un progetto teatrale, viene condotto con un blog che si chiama Lavoro Culturale, e che si occupa naturalmente molto di precariato cognitivo, e Bianciardi è diventato suo malgrado un po' l'icona dei precari. E io non ho molta simpatia per questa cosa, perché chi fa il teatro è ontologicamente precario, sì. Però effettivamente la riflessione su che cosa Bianciardi ha fatto e sull'eredità intellettuale e spirituale che lui ha lasciato è molto forte oggi, e quindi ci siamo trovati immediatamente d'accordo sul fatto che una riflessione ampia andasse condotta al di là del teatro.
Bene, grazie allora di essere stato in nostra compagnia.
Se vuoi.
E adesso presentiamo gli atti di un convegno che si è tenuto nel maggio del 2011, atti che escono appunto adesso per le edizioni Studi a Picena, e il titolo è La provincia celestina di Romagna, indagini storiche locali e nuove prospettive di studio. Ne parliamo con Don Ugo Paoli, che è un monaco benedettino silvestrino ed è tra i curatori appunto degli atti di questo convegno. Benvenuto.
Buongiorno.
Cominciamo dunque a raccontare appunto del convegno. Abbiamo detto che si è tenuto quindi nel maggio del 2011, ma per quale ragione era stato indetto appunto, e quali conclusioni sono state raggiunte durante il convegno?
Innanzitutto il luogo del convegno, che è Saltara, un paese dell'entroterra marchigiano in diocesi di Fano e in provincia di Pesaro Urbino. Al convegno era presente anche il vescovo di Fano, Monsignor Armando Trasarti. L'iniziativa del convegno è partita da un parroco molto zelante, un parroco potrei dire di campagna, rifacendomi al titolo di un famoso romanzo di Bernanò. Si tratta del parroco di Saltara, Don Alessandro Messina. E Don Alessandro ha inteso indire questo convegno perché la chiesa parrocchiale di Saltara è dedicata a San Pietro Celestino, o come si dice nella zona, a San Pier Celestino. Celestino è appunto il nome assunto da Pietro del Morrone quando è stato eletto Papa. E il parroco ha promosso questo convegno come proseguimento della settimana giubilare celestiniana celebrata nella chiesa parrocchiale di Saltara nel settembre del 2010 con la presenza dei resti mortali di Celestino V provenienti dalla Basilica di Collemaggio all'Aquila. E questa settimana giubilare celestiniana concludeva le celebrazioni dell'ottavo centenario della nascita di Celestino V. Vorrei ricordare che, a proposito di questa settimana giubilare celestiniana, che dopo il terremoto della città dell'Aquila del 6 aprile 2009, l'Aquila aveva ricevuto la visita di Papa Benedetto XVI 20 giorni dopo il terremoto. Benedetto XVI si era recato nella Basilica di Collemaggio, aveva sostato in preghiera sull'urna di Papa Celestino V, sepolta dalle macerie ma rimasta intatta, e più di uno nell'occasione aveva gridato al miracolo. Poco dopo i vescovi dell'Abruzzo e del Molise avevano ottenuto da Benedetto XVI la facoltà di indire uno speciale anno giubilare dal 28 agosto 2009 al 29 agosto 2010, e nel corso di questo anno celestiniano l'urna con i resti mortali di Celestino V, è stata trasportata nelle principali chiese dell'Abruzzo e del Molise. E ultima tappa, e quindi mi riaggancio a quello che dicevo prima, in via del tutto eccezionale, è stata la chiesa parrocchiale di Saltara nel settembre del 2010. E nel volume degli atti, appunto, del convegno si può ammirare la foto dell'urna con il corpo di San Pietro Celestino collocata nella chiesa di Saltara in occasione della settimana giubilare del settembre 2010. Da questa forte esperienza spirituale che ha visto coinvolta tutta la popolazione di Saltara è sorto appunto il desiderio di approfondire la conoscenza della figura di San Pier Celestino, come viene chiamata Saltara, e della sua presenza appunto a Saltara, che insieme ai monasteri di Fossombrone e Urbino e dei monasteri celestini dell'Emilia Romagna facevano parte della provincia celestina di Romagna, che è stata oggetto appunto del volume degli atti, del convegno, sì, e poi del volume
di questo
degli
volume
atti.
Certo. Dunque, la figura di Celestino V ovviamente in qualche modo ha oscurato forse la storia della congregazione monastica, no, che lui ha fondato, però già sulla figura di Celestino V forse ci sono anche delle imprecisioni tramandate, no, dei giudizi anche alle volte affrettati, che abbiamo tra l'altro risentito anche recentemente dopo la decisione, sì, di Benedetto XVI, no? La figura di Celestino V è improvvisamente ritornata un po' anche sulle pagine dei giornali e ci si è riferiti a lui alle volte in maniera anche imprecisa. Vogliamo raccontarne la storia brevemente?
Indubbiamente, ecco, la figura di Celestino V e il suo breve pontificato, come diceva lei, che è durato poco più di 5 mesi, ha monopolizzato l'attenzione e l'interesse di tutti, studiosi e non, possiamo dire, fino ai nostri giorni. E anche recentemente, come accennava appunto lei, in occasione della rinuncia di Papa Benedetto XVI, 11 febbraio scorso, la vicenda di Celestino V è balzata all'onore della cronaca. Il pensiero di tutti credo che inevitabilmente sia andato ai famosi versi di Dante del terzo canto dell'Inferno, dove Dante appunto racconta del suo incontro con gli ignavi e dice: vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto. Anche se non tutti i critici e commentatori di Dante sono concordi nell'attribuire questi versi a Celestino V, però il severo giudizio di Dante ha accompagnato da sempre il personaggio di Celestino V, ed è per questo che si parla sempre, ecco, di Celestino V e non si parla di quello che Celestino V ha fatto prima di essere eletto Papa. In pratica il personaggio di Celestino V ha avuto questa macchia oscura sulla sua vita e sulla sua opera, mentre Celestino V prima di essere Papa era un eremite santo, contemplativo, di profonda cultura e non quasi illetterato come è sostenuto da alcuni studiosi. Celestino V aveva 84 anni quando il 5 luglio 1594 fu elevato inaspettatamente al soglio pontificio. E in precedenza che cosa ha fatto? Si chiamava Pietro. Di lui conosciamo il nome del padre, Angelerio, mentre l'anno di nascita è incerto, 1209 o 1210, come pure è incerto il luogo di nascita. Probabilmente si tratta di Sant'Angelo di Mosano, in provincia di Campobasso, nel Molise, anche se altre località, soprattutto Isernia, rivendicano i natali di Celestino V. A 20 anni, verso il 1230, Pietro entra in un'abbazia poco distante dal paese natale, vi rimane un anno, però il desiderio che ha è sempre quello di condurre una vita da eremita, per servire Dio in solitudine, e allora si ritira in una grotta sulle montagne più impervie della Maiella. In questa grotta Pietro rimane per circa 3 anni, attorniato da orsi, lupi, conduce una vita di aspra penitenza, rivestito soltanto di ruvide pelli. 3 anni dopo, nel 1234, Pietro compie un viaggio a Roma, dove viene ordinato sacerdote. Al ritorno si ritira in una grotta alle falde del Morrone, presso Sulmona, da qui il nome appunto di Pietro del Morrone. Rimane in questa grotta per 5 anni, comincia a diffondersi la fama della sua santità, la grotta diventa meta di pellegrini, di devoti sempre più numerosi, alcuni chiedono di rimanere con Pietro per condividere la sua vita ascetica, ma Pietro anela a una vita più solitaria lontano dalla gente, allora si ritira con 2 discepoli in altri luoghi impervi della Maiella, dove fonda l'eremo di Santo Spirito e successivamente altri eremi. Nel 1259 Pietro inizia la costruzione di quello che diventerà il monastero principale dell'ordine celestino, Santo Spirito del Morrone presso Sulmona. Poi nel 1263 Pietro ottiene da Urbano IV l'aggregazione all'ordine di San Benedetto e alcuni anni dopo, nel 1274, si reca a Lione per ottenere l'approvazione definitiva del suo ordine dal Papa Gregorio X, che si trova nella città francese per la celebrazione del Concilio. E il 22 marzo 1275 Pietro ottiene dal Papa il privilegio di conferma del suo ordine col nome di Ordine di Santo Spirito della Maiella. Successivamente sarà chiamato Congregazione Celestina. Dopo il suo rientro in Italia, l'ordine conosce una notevole espansione nell'Italia centrale e meridionale. I monasteri raggiungono il numero di 40 e i monaci superano i 600. Poi nel 1294, dopo oltre 2 anni di sede vacante, viene eletto Papa a Perugia, dove era stato trasferito il conclave dopo che Roma era stata colpita dalla peste. E il convegno ha cercato di evidenziare soprattutto questo aspetto della vita di Celestino V, cioè la vita dell'eremita e del fondatore, non tanto la vita del Papa che è stata oggetto di studio in vari convegni, sia all'Aquila sia a Ferentino, certo, negli ultimi decenni del Novecento.
Ma le ragioni per cui Pietro del Morrone aveva fondato questo nuovo ordine e poi la regola che appunto regolava la vita di questi monaci, qual era?
C'è da dire che la Chiesa all'inizio del 200, perché è il periodo in cui ci troviamo, non era favorevole al sorgere di nuovi ordini religiosi. La società dell'epoca era animata da una grande vitalità, c'era un grande fermento, sia civile, pensiamo alla nascita dei comuni, sia religioso. In quell'epoca sorgono numerosi movimenti religiosi, soprattutto di intonazione pauperistica ed eremitica. Per la Chiesa sono troppi questi movimenti religiosi che stanno sorgendo. E allora cerca di porvi rimedio con un decreto del Concilio Lateranense IV del 1215, con cui proibisce la fondazione di nuovi ordini. E per di più, Pietro del Morrone non ha alcuna intenzione di fondare un ordine religioso. La sua aspirazione è fare l'eremita, il contemplativo, vivere in contatto con Dio, lontano dal consorzio degli uomini. Ma poi arrivano tante persone che chiedono di stare con lui. E allora comprende che la volontà di Dio è un'altra. Accoglie dei discepoli sotto la sua guida spirituale e inizia a costruire degli eremi. Quando il numero comincia a diventare consistente, Pietro si pone il problema di conferire una stabilità giuridica alla sua famiglia monastica. La Chiesa non vuole nuovi ordini, quindi è necessario abbracciare la regola di un ordine già approvato. E la scelta di Pietro del Morrone, come è avvenuto anche per il mio fondatore San Silvestro Guzzolini da Osimo, cade sulla regola di San Benedetto. Per questo nel 1263, come ho accennato prima, chiede al Papa Urbano IV l'aggregazione all'ordine di San Benedetto. L'ordine di Pietro è molto austero, l'abito dei monaci è di stoffa grezza, Pietro spesso si ricopre solo di ruvide pelli, il cibo è frugale, di scarsa qualità, i digiuni sono frequenti, praticati in ogni tempo dell'anno, le veglie sono prolungate e assidue. E allora Pietro intende mettere al riparo il suo ordine da possibili imposizioni restrittive ed è per questo che si reca a Lione, in Francia, dove si trova appunto, come ho ricordato, il Papa Gregorio X per la celebrazione del Concilio e ottiene la conferma definitiva del suo ordine. Solo allora io ritengo che l'ordine di Pietro del Morrone si sia trasformato da pauperistico eremitico in cenobitico di tipo benedettino.
E poi in realtà l'ordine celestino si è diffuso in maniera particolare in Francia.
Sì. L'insediamento dei celestini in Francia non viene deciso, come normalmente avviene, dalle autorità dell'ordine, dal capitolo generale, che è l'organo supremo di governo dell'ordine, ma è fortemente voluto dal re Filippo IV il Bello, al fine di rivalutare Celestino V, considerato dal re di Francia e non solo come una vittima di Bonifacio VIII. Agli occhi del re di Francia, infatti, anche di gran parte della cristianità, il papa eremita, morto prigioniero nella rocca di Fumone, appare come un martire, perché quando Celestino V, il 13 dicembre del 1294, ha rinunciato spontaneamente al papato, Bonifacio VIII, il successore, lo fa relegare appunto nella rocca di Fumone, in provincia di Frosinone, presso Anagni, dove poi Celestino V muore il 19 maggio del 1296. E questa vicenda fa vedere Celestino, crea intorno a Celestino questa aureola di martirio. E nel 1300 il re di Francia, quindi 4 anni dopo la morte di Celestino V, ritornato Pietro del Morrone dopo la rinuncia al papato, il re di Francia Filippo il Bello fa venire dall'Italia 12 monaci celestini. Secondo una cronaca dell'epoca, si presentano al re di Francia nella sua residenza estiva il 14 agosto del 1300 su 12 cavalli bianchi. E i monaci celestini iniziano a fondare monasteri in terra di Francia. La vita delle prime comunità celestine francesi è molto austera, perché i monasteri si trovano in luoghi isolati, nelle foreste reali, di difficile accesso, e quindi, e soprattutto ecco, nei mesi invernali, narrano le cronache, in mezzo al fango era difficile arrivarci a tiro. Caratteristica ecco, di queste prime fondazioni in terra di Francia è l'ubicazione geografica in luoghi isolati, perfettamente in linea con l'indirizzo eremitico impresso dal fondatore. I monasteri poi francesi, i monaci francesi sostenevano di osservare la regola di San Benedetto ad unguem, cioè alla perfezione, fin dai minimi particolari, non mangiavano mai carne se non gli infermi, come prevede appunto la regola di San Benedetto praticata. Praticata integralmente. Mm-hmm. Anche la vita dei monaci di queste prime comunità francesi è una vita austera, penitente, povera, in linea anche con l'intonazione pauperistica impressa dallo stesso fondatore. Ed è appunto in Francia che Pier Celestino, il 5 maggio del 1313, nella cattedrale di Avignone, con solennissima pompa viene proclamato santo dal Papa Clemente V alla presenza del re Filippo il Bello, che aveva voluto i monaci celestini in Francia e il quale aveva voluto anche fortemente la canonizzazione e si era impegnato anche a sostenere tutte le spese necessarie.
Quando finisce appunto la storia della congregazione celestina?
La prima a scomparire sotto la mannaia delle leggi eversive è la provincia celestina di Francia, che all'epoca della soppressione, siamo alla fine del Settecento, contava 21 monasteri e circa 300 monaci. La stessa sorte tocca negli ultimi decenni del Settecento ad alcuni monasteri celestini dell'Italia settentrionale, come Brescia, Mantova, Firenze, Milano, Bergamo, Bologna, Rimini, cito queste città per far vedere che i celestini erano presenti in città importanti italiane. Poi all'inizio dell'Ottocento c'è la soppressione nel Regno di Napoli nel 1807 da parte del re Giuseppe Bonaparte, fratello dell'imperatore Napoleone. Erano presenti 40 monasteri celestini, ecco, tutti soppressi. 3 anni dopo, nel 1810, Napoleone sopprime i pochi monasteri celestini dello Stato Pontificio ancora sopravvissuti. Il tentativo poi che c'è di restaurazione dopo la caduta della stella napoleonica non ha successo, molti ordini si sono ripresi, anche il mio è stato completamente soppresso, però poi dopo la caduta di Napoleone, un po' alla volta, è stato possibile la riapertura di alcuni monasteri. E io a conclusione direi che ancora oggi la congregazione è ricordata soprattutto per il suo fondatore, San Pier Celestino, che per molti è il Papa che più di ogni altro incarna il dilemma di una Chiesa in perenne equilibrio tra storia e profezia.
Allora ringraziamo Don Ugo Paoli, monaco benedettino silvestrino del monastero di San Silvestro di Fabriano, tra i curatori del volume che raccoglie gli atti del convegno La provincia celestina di Romagna, indagini storiche locali e nuove prospettive di studio. E grazie di essere stato in nostra compagnia e di averci raccontato questo pezzo di storia della Chiesa così poco noto. Grazie.
Ringrazio lei e tutti gli ascoltatori.
Arrivederci.
Buongiorno, buongiorno.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo.